dove i bambini sono molto presenti, vedete? Fanno il giro tondo con Maria, in vesti bianche, con, adesso qui da lontano si vede, ma hanno sul capo. Cosa hanno sul capo, Silvio?
Hanno una corona.
Hanno corone sul capo. E poi c'è anche una bimba sull'albero della vita, qui a destra, vedete? Ecco qua, appunto, ricorda così anche l'uccisione dei bambini che abbiamo avuto anche qui nelle nostre montagne nell'ultima guerra. Ecco, partiamo da questa visione per cogliere la drammaticità di questa pagina evangelica e la grande forza che essa ha nella nostra storia umana. E partiamo come sempre da Erode, che come sappiamo bene anche dalla storia scritta su di lui, che nulla può fermarlo quando appunto è in gioco il suo trono. Quel trono che gli usurpa e vuole per sé, per la sua stirpe. Quindi anche i bambini sono per lui oggetto di strage, sapendo che in mezzo a loro si nasconde il re dei giudei, designato dal padre e visto da immagine la stella. E l'Altissimo smaschera il disegno di Erode, il quale, non vedendo i magi tornare, il racconto evangelico ci dice che manda i suoi scheri a Betlemme e nei dintorni per fare strage dei bambini dai 2 anni in giù. Così vuole rendere, vuole distruggere il segno che Dio ha dato nella profezia di Isaia al capitolo 7. La Vergine concepirà e partorirà l'Emmanuele, il figlio e la madre, che Giuseppe sta custodendo e appunto porta in salvo fuori da Betlemme. E la profezia che Matteo cita sul sepolcro di Rachele, che appunto è sepolta anche oggi vicino a Betlemme, il sepolcro appunto di Rachele, è una profezia che dice appunto la partecipazione attiva di questa madre di Israele. Un grido è stato udito in Rama, un pianto, un lamento grande, Rachele piange i suoi figli, non vuole essere consolata perché non sono più. Rachele muore proprio lì, nei pressi di Betlemme, chiamata anche Efrata, dando alla luce Beniamino. E quindi Rachele muore nelle grandi sofferenze del parto che produce la vita. Ora noi qui vediamo che Rachele piange i suoi figli. Anche se Gerolamo dice, si pone la questione, come abbiamo ascoltato, che appunto è Beniamino il figlio di Rachele, perché mai si cita una profezia della madre di Beniamino per i figli anche di Giuda? E dice appunto perché le due tribù sono strettamente unite nel territorio di Betlemme, di Ebron, del deserto di Giuda, della montagna corrispondente. Ora, questo pianto di Rachele è proprio perché lei, essendo la madre di tutti, rivive la sua dolorosa maternità in questa strage di innocenti, come poco prima lei si era rallegrata per la nascita del Cristo, ora piange perché è accompagnata questa nascita del Messia dalla strage di questi bimbi. E continua così: una strage di bimbi che dalle sponde del Nilo, dove il faraone aveva ordinato di gettare i bambini al Nilo per indebolire il popolo ebraico, fino ai vari popoli che sacrificavano i bambini alle divinità nelle loro pratiche idolatriche e demoniache, fino ai nostri giorni, alle pratiche abortive, a quelle sataniche, ai satanisti. Noi non sappiamo quanti bimbi sono immolati per la festa di Halloween, che è appunto il compleanno del Satana per i satanisti. Noi ne facciamo una festa indifferente, giocosa, ma è terribile, demoniaca quella festa. La Chiesa fa bene a gridare contro, perché appunto il demonio è in atto, soprattutto contro i bambini, perché quella notte si sacrificano dei bambini nei culti satanici. Quindi voi capite che c'è tutta una strage che accompagna la storia dell'umanità, sempre, anche oggi. Pensate anche a tutto il sacrificio delle bimbe, così, insomma, è proprio un'immolazione che avviene nel bambino. E quindi anche Gesù è passato, per ora è uscito da questa strage, ma non è uscito dall'uccisione. Egli doveva arrivare a quel corpo perfetto dell'agnello immolato che doveva essere sacrificato per la nostra redenzione. Ma il sangue che già circonda la sua nascita è un sangue che accompagnerà tutta la sua vita, dall'infanzia all'adolescenza, alla giovinezza, alla predicazione. Quante volte nell'animo di Gesù sarà venuta alla memoria quel racconto che i suoi gli hanno fatto della strage degli innocenti, della loro fuga in Egitto, del suo essere esiliato con loro fino alla morte di Erode. Così l'umanità è segnata da questo dramma che raggiunge i secoli, attraverso i secoli. A questo punto io mi metto in silenzio, perché voglio dare la parola a Santa Teresa di Gesù Bambino, che in una sua poesia così scrive. Questa sua poesia si intitola Ai miei fratellini in cielo, perché voi sapete che tutti i maschi della famiglia di Santa Teresina sono morti piccoli, sono sopravvissute solo le femmine. Infatti Teresina è cresciuta con le sue sorelle, di cui tre appunto carmelitane. Ora, in una intuizione profonda, Teresina fa questo discorso, dice: boccioli profumati, all'aurora colti dal mio Signore, il dolce sole d'amore che vi schiuse era il suo cuore. Estreme cure, tenerezza insolita e grande amore lieta vi prodiga la Madre Chiesa, bimbi di un giorno. Nelle sue braccia foste offerti a Dio come primizia. Delizia del bel cielo sarete per tutti i secoli. Bimbi, voi formate del dolce agnello il corteo virginale e potete cantare qual privilegio un canto nuovo. La gloria dei conquistatori avete senza lottare. Il Salvatore per voi vittoria colse, grandi, gran vincitori. Cioè, dice Teresina, guardiamo dall'altra parte. Guardiamo dalla parte di Gesù, il Signore, delle nostre vite e di tutti. Quello che gli uomini hanno sacrificato, hanno ucciso, hanno umiliato, egli lo raccoglie come boccioli di rose, di gigli, dice anche, che mette nel suo giardino, cioè nel suo paradiso, e li colloca in un grado altissimo di gloria, dando loro il suo stesso potere, facendo di loro il suo corteo. Si rifà ai 144.000 che seguono l'agnello dovunque egli vada. Cioè Teresina vede nella sua visione spirituale e teologica che Gesù, l'agnello immacolato, immolato, è accompagnato da tutti i bimbi immolati con lui e come lui, che fanno il suo corteo e gli cantano il canto nuovo. Questa visione è veramente impressionante, se voi ci pensate. Cioè come Dio capovolge la storia degli uomini. Quello che gli uomini hanno ucciso, disprezzato, sacrificato, Dio lo coglie e lo esalta al di sopra di tutte le creature. Ma quello che fa impressione è quello che dice poco dopo, in un modo ardito scrive: o giglio bello della valle, cioè Gesù, vorrei cogliere i gigli splendidi, boccioli amo e cerco primaverili per compiacerti. Tu di rugiada battesimali irrorali e dopo coglili. Accrescer l'innocente schiera candida io pur voglio. Impressionante. Perché dice Teresina, nel guardare l'umanità, in questa immolazione che gli fa dei bambini, che la fa dei bambini, io trovo la gioia di cogliere questi boccioli e di darli al Signore. Non, capite bene, che lei vuole che siano uccisi i bambini, capite bene, no? Perché è chiaro, nessuno vuole la morte, ma tutti vogliamo la vita. Ma è la lettura di quella forza demoniaca che si fa contro l'umanità, soprattutto i più piccoli, che sono i bambini, per snervare un popolo, per togliere la gioia della maternità, per appunto sacrificarli a questa idolatria come sempre. E allora questa lotta che la fa per cogliere questi boccioli che vengono sacrificati, uccisi, per fare il corteo del Cristo. Poi dirai la stessa, anch'io voglio essere una bimba abbandonata nelle mani del Signore. E in questo modo si avverano le parole del Salmo 8 che abbiamo ascoltato: con la bocca dei bimbi e dei lattanti hai fondato la tua forza a causa dei tuoi avversari, per annientare il tuo nemico e chi ti resiste. Ecco cosa fa Dio. Dio trasforma, possiamo dire, il male dell'uomo in bene. Cioè prende quello che l'uomo sacrifica, lo fa suo, lo glorifica e lo esalta. Ecco perché, se da una parte la Chiesa di Cristo combatte contro la morte dei bambini e deve essere la civiltà umana sempre più purificata da questo sfondo così diabolico e triste, dall'altra non è che questo porti l'umanità, possiamo dire, in un abisso di tenebre, quanto perché proprio il Signore prende queste piccole creature che gli uomini hanno rifiutato, li consola e li fa parte del suo regno, dando loro quella libertà nel suo paradiso che possono fare quello che vogliono. Questa è l'immagine che ci dà Teresa di questi bimbi. Possono fare quello che vogliono. Quindi, come il bambino ci appare che ha un grande potere anche insieme a noi uomini, così in paradiso, dice Teresa, ha un potere enorme, è continuamente graziato e viziato da Dio stesso, dalla Madre di Dio, da tutti i santi e le sante, dagli angeli. I bambini sono proprio la realtà che costituisce la gioia del paradiso. Questa è la visione che ci viene data. Quindi è chiaro che anche noi, quando muore un bambino, sentiamo sempre una grande sofferenza, però la Chiesa celebra il loro funerale con sensi di gioia e di pace. Chiaramente c'è la sofferenza per i genitori, ma quel bimbo è nella gloria di Dio, è proprio entrato nella gloria di Dio. Quindi là dove il Satana vuole distruggere l'umanità, lì il Signore opera la sua più grande vittoria, e cooperando questa grande vittoria opera proprio la sconfitta del potere del male. Ecco, quindi vedete, proprio la vittoria sul male non è data, diremo da noi adulti, è data dai bambini. Quindi vedete, l'umanità intera è salvata dai bambini. Sono loro la forza di salvezza dell'umanità, soprattutto nel momento in cui essi soffrono, nella loro debolezza, povertà, indifesa. Sono la stessa preghiera dell'umanità nel cuore di Dio. Ecco, quindi capite quanto è grande la presenza dei bimbi insieme a noi.